Mente possiamo andare a cominciare la lettura dei giornali di oggi e lo facciamo come sempre dalle prime pagine. Di che cosa ci si occupa questa mattina? È ancora come ieri le elezioni in Abruzzo. Quando ci sono le elezioni, lo sapete, sia il mondo mediatico che quello politico in Italia si ferma e diciamo qualsiasi cosa avvenga altrove va in secondo piano, per cui si continua con l'analisi delle elezioni abruzzesi che, come sapete, hanno visto la riconferma del presidente precedente Marco Marsilio, a differenza di quanto avvenuto in Sardegna due settimane prima, dove invece a vincere era stata la candidata del centrosinistra. C'è questo. Poi ci sono gli esteri con altre elezioni, per esempio quelle in Portogallo, di cui parlano soprattutto i giornali che non sono usciti ieri. Ci sono le guerre, ai noi, che continuano, quelle a Gaza, quelle in Ucraina, anche altrove in Africa, per esempio, ma lì diciamo l'interesse purtroppo è abbastanza ristretto e risicato. Come al solito cercheremo anche di dare spazio particolare alle vicende relative alla giustizia e al carcere. Detto questo, si comincia con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre sull'opposizione, a differenza di quello che farà, vedremo, la Repubblica. Il voto scuote l'opposizione, titola il Corriere. Timori per la tenuta del patto. Il patto sarebbe quello fra Movimento 5 Stelle e PD, a dire il vero periclitante anche prima. Conte sul Movimento 5 Stelle parla di un risultato modesto, ma la Schlein rassicura: avanti, uniti, vertice di maggioranza dopo la vittoria in Abruzzo, noi per il campo coeso, dichiara la Meloni. Tajani dice aperti ad altre forze di centro. Tajani, che con Forza Italia è stato sicuramente uno dei grandi vincitori delle elezioni abruzzesi. Molto divertente, molto puntuale il corsivo di Antonio Polito, che ha come titolo una svolta al mese. Ecco, giustamente scrive Polito: produciamo più politica di quanta ne riusciamo a consumare, cerchiamo con l'accanimento di un entomologo nel microcosmo dei 612.408 votanti del piccolo Abruzzo gli indizi di un'evoluzione generale, di un cambiamento d'epoca, così come li abbiamo cercati due settimane fa in Sardegna, e poi li cercheremo in aprile in Basilicata, in giugno in Piemonte, in autunno in Umbria. Come non essere d'accordo? Poi altri commenti, diciamo, più tradizionali. Roberto Gressi parla di quel vento mutevole, quello che in Sardegna ha portato alla sconfitta del centrodestra e che però poi in Abruzzo ha portato alla riconferma del candidato di centrodestra. E Sabino Cassese segnala ancora la grande percentuale di astenuti e il dovere di educare alla democrazia. E con questo, diciamo, il Corriere chiude la sezione relativa alle elezioni. Per quanto riguarda le questioni governative, novità sul fronte delle tasse, cambia la riscossione, addio cartelle dopo 5 anni e si allungano le rate. Quindi a centropagina abbiamo la notte degli Oscar con la foto di una raggiante Emma Stone, che a 35 anni ha già ricevuto il suo secondo Oscar. Poi abbiamo una lunga e interessante intervista al segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, che torna sulle parole del Papa, o almeno su quella che è stata l'interpretazione delle parole del Papa, perché poi anche di questo bisognerà parlare più tardi. Mosca, cessi il fuoco, poi i negoziati, il Vaticano e l'Ucraina. E poi ancora la giustizia sull'inchiesta Consip, assolti sia Tiziano Renzi, il padre di Matteo, sia l'ex ministro Lotti, assolti anche Italo Bocchino e l'imprenditore Romeo. E tutto questo dopo 7 anni. C'è un filo purtroppo che lega queste vicende, che sono relative a personaggi, insomma, che certo non sono nelle nostre corde, a altre vicende, altri personaggi che invece sono più nelle nostre corde. Ma al di là delle corde, che possono essere diverse, è la meccanica che è simile ed è molto preoccupante, chiunque ci si trovi in mezzo. Comunque, questa era la prima pagina del Corriere. La Repubblica invece apre sempre sull'Abruzzo, ma si occupa del versante governativo. Il voto in Abruzzo, Meloni divora la Lega. Il partito di Matteo Salvini perde 120.000 voti rispetto alle regionali del 2019. Alle europee Tajani spera nel sorpasso. Nel centro-sinistra si stringe la strada del campo largo. Servono accordi in vista delle elezioni in Basilicata e Piemonte. Si vince con un progetto comune e candidature credibili, dice la Schlein. Anche qui un commento tutto sommato abbastanza condivisibile, quello di Stefano Cappellini, che parla dei populisti giallo-verdi sconfitti. Ora, al di là della definizione, però sicuramente la segnalazione che i grandi sconfitti di questi, comunque neanche 700.000 elettori che sono andati al voto, insomma, che i grandi sconfitti dell'Abruzzo siano la Lega e il Movimento 5 Stelle, e in subordine anche, diciamo, Calenda o il cosiddetto Terzo Polo, però soprattutto loro due. Ed è una sconfitta che segue la Sardegna, dove questi partiti si erano comportati più o meno allo stesso modo. Anche qua abbiamo la notizia delle novità sul fisco, anche se con toni molto diversi da quelli del Corriere. Regalo agli evasori: se la riscossione non funziona, i debiti col fisco cancellati in 5 anni. Sul Corriere della Sera ci eravamo scordati di segnalare, ma lo facciamo adesso, visto che anche la Repubblica dedica una fotonotizia anche più grande di quella del Corriere, sullo scandalo a Buckingham Palace, con la principessa Kate che niente proprio di meno che ha fatto, ha ritoccato la foto di famiglia. In questi tempi social, una delle controversie più pesanti e imbarazzanti della storia recente della famiglia reale. Forse c'è di peggio, ecco, però Repubblica tuona. E abbiamo il Consiglio di Stato che annuncia che possono riprendere i negoziati in Italia tra editori e giganti digitali. E poi dagli esteri, Trump shock su Adolf Hitler, fece anche cose buone. Pare che l'abbia detto sul serio, quindi, perché uno legge queste cose e dice: vabbè, ci sarà qualche esagerazione giornalistica, però parrebbe essere proprio così, ecco. E poi dal Portogallo la fine del miracolo socialista. Si è andati alle elezioni dopo il sostanziale suicidio del governo precedente, che si era dimesso a causa di un presunto scandalo corruzione che poi in realtà non c'era stato. Il governo di sinistra, che peraltro aveva anche fatto segnare degli ottimi risultati, soprattutto riguardo le questioni economiche e sociali. si sono tenute le elezioni che hanno visto un pareggio fra il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, che in Portogallo è un partito di centrodestra, male la sinistra a sinistra del Partito Socialista, che è stata evidentemente accusata di aver boicottato in qualche modo il proprio stesso governo, molto bene purtroppo l'estrema destra di Chega, che è un partito appunto populista di destra, euroscettico, ma anche contro l'Islam, insomma una sorta di mix fra Salvini e Vannacci in salsa lusitana. Così la prima pagina di Repubblica, il manifesto in ciampo largo, anche il manifesto, come il Corriere si occupa del centro-sinistra, una foto di Conte e Schlein vicini, separati solo da un tavolinetto, la sconfitta in Abruzzo, malgrado la coalizione ampia, complica l'alleanza tra PD e 5 Stelle, alle prese con accordi difficili in Basilicata e Piemonte, alleanza su cui il manifesto, diciamo, è molto caloroso. Per Schlein si va avanti, Conte parla di risultato modesto ma non rompe, a destra festeggiano tutti tranne Salvini. Su questo l'intervento di Andrea Fabozzi, del direttore centro-sinistra, quando l'unione non basta. Poi più in basso abbiamo la guerra in Ucraina, Kiev scava trincee, a luglio gli F-16, bandiera bianca, il Papa sotto attacco, Stoltenberg arrendersi, non è, è pace. E poi abbiamo Gaza nella morsa, hummus e bombe, Ramadan senza festa, il Portogallo, elezioni, vento di destra, Portogallo a Mosca Chega. Qui diciamo, siamo a livelli di Dagospia, però su questi giochi di parole forse si sta esagerando un po' troppo. Il governo è un'incognita. E però ci rassicura, ci consola, meglio più che ci rassicura, il manifesto. Consoliamoci con Salisburgo. Nella placida e borghese Salisburgo è trionfo comunista, addirittura alle comunali di domenica il candidato sindaco Kai Michael Dankl è balzato al 28%, la sua lista, la KP Plus, al 23%. Tra due settimane al ballottaggio se la vedrà con il social democratico Bernard Oeyinger in testa col 29%, una sfida rosso scura. Dopo Graz, anche la città di Mozart potrebbe quindi avere un sindaco della KP, poi una rivoluzione in controtendenza in un paese dove il partito di estrema destra FPÖ viaggia da mesi intorno al 30%. E così, questo avviene nella allegra Salisburgo. Segnaliamo pure in taglio alto un articolo di Luciana Castellina sul quarticciolo ribelle nel quartiere resistente di Roma, un piano dal basso per la riqualificazione. Così il manifesto. Avvenire, fronte del negoziato, è il titolo principale per Avvenire, che quindi è l'unico giornale finora a non aprire con le elezioni. La spinta del Papa per una tregua che fermi le armi apra la via a una soluzione pacifica. Dipende da Mosca, dice Biden. Putin e Zelensky non fanno passi avanti, militari NATO già a Kiev. Masha, Università di Padova, il vero significato della bandiera bianca non è quello della resa. Poi abbiamo un editoriale sul tema, perché negoziare è una priorità, oltre gli schemi della guerra. Quindi la fotonotizia di oggi per Avvenire è sui rider, dal Consiglio europeo via libera alla direttiva, l'Unione europea con i rider sono presunti dipendenti. Quindi del centrodestra, abbiamo detto, il centrodestra vince largo, Marsilio riconquista l'Abruzzo, del fisco anche, di Lisbona pure. C'è invece di molto interessante l'annuncio del piano nazionale sul fentanyl, arriva la stretta per quanto riguarda i nuovi oppioidi sintetici che tante stragi hanno fatto e continuano a fare purtroppo oltre oceano. Poi qui sono partiti tutti i giornali che avevamo, accidenti, ci dovete dare un secondo perché così ritroviamo anche il Messaggero che si è andato a perdere, sarà un segno del destino evidentemente, ma eccolo qui, allora, no. Si è perso sul serio. Accidenti, eccolo, Messaggero. Qui il Messaggero ha, come spesso gli accade, diciamo, un'apertura abbastanza originale e incentrata sui temi dell'economia, quella proprio più spicciola. Per cui il titolo è questo: fisco, rate in 10 anni per pagare, sempre che uno ce li abbia da pagare. L'esecutivo vara la riforma della riscossione, dilazione delle cartelle fino a 120 mesi, piano per stralciare 1.200 miliardi di vecchi atti inesigibili, bonus nido a 3.600 euro. Questo il titolo principale. Poi abbiamo le relazioni fra editori digitali e editori, diciamo, reali, come qualcuno li chiama, era il caso di Repubblica poco fa. Meta, quindi Facebook, perde la causa, compensi agli editori per pubblicare news. Il Consiglio di Stato conferma l'indicazione dell'AGCOM, il 70% degli incassi ai giornali. E poi vabbè, le altre questioni le abbiamo lette altrove, quindi non c'è bisogno di tornarci sopra. Foglio abbiamo da segnalare due cose sulle elezioni, vabbè, una definizione abbastanza divertente di Salvini, definito il punk fascio, e poi Salvatore Merlo che sulla vittoria di Marsilio in Abruzzo scrive: Marsilio in Abruzzo rivela un rischio e un virus che attraversano la destra italiana, la tracotanza e l'insicurezza di chi non sa vincere. Bisogna saper vincere se si vuole continuare a vincere, scrive Merlo. E se la Democrazia Cristiana in Italia è durata 50 anni, anche perché, come sapeva bene pure Silvio Berlusconi, quando quel partito vinceva, sapeva farsi carico delle esigenze degli alleati e talvolta anche degli degli avversari. Ops, lapsus. Al contrario, lunedì notte Marco Marsilio, un prodotto della cosiddetta generazione Atreyu, sembrava Vittorio Gassman mentre corre strombazza sulla sua spider bianca, ovviamente nel sorpasso, leader sul campo di battaglia del TIE. E poi, insomma, l'articolo continua, è molto divertente. E Merlo, diciamo, bacchetta questa modalità e segnala anche come poi alla fine, in questi casi, bisogna sempre ricordare che ridere bene è chi ride ultimo. Comunque, questo per quanto riguarda il Foglio. I giornali della destra, diciamo, sono un po' più baldanzosi del solito rispetto almeno alle ultime due settimane. Grosso sospirone di sollievo in seguito alle elezioni abruzzesi. E il Sole 24 Ore ovviamente apre sulle cartelle fiscali, ma va segnalato per un quotidiano che comunque è un quotidiano economico, dedica grande spazio e la fotonotizia del giorno alle relazioni sempre più tese fra la Casa Bianca e Netanyahu. Biden attacca Netanyahu, basta vittime civili a Gaza, il presidente USA i palestinesi in cima ai miei pensieri. E un ultimo sguardo anche alle testate che si occupano in particolar modo di diritto e di giustizia, sempre che noi possiamo riuscire a trovarle ovviamente. Ecco, l'Unità parla delle elezioni ovviamente, ma la notizia principale è per il caso Consip. La sentenza chiude il caso Consip, assolto Romeo, condannati gli uomini di Woodcock. Infatti, diciamo, da questa assoluzione per tutti gli indagati che c'erano, che arriva dopo 7 anni, però vanno estrapolate due carabinieri che lavoravano per il PM Woodcock. Su questo ovviamente dedica grande spazio il dubbio. Consip, abbiamo scherzato, assolti Lotti e Papa Renzi dopo appena 7 anni, Renzi denuncia il massacro mediatico subito. E poi l'altra grande questione di questi giorni, l'inchiesta cosiddetta dossieraggi, presunzione di innocenza a rischio, il procuratore generale di Perugia avverte Cantone. E ancora da segnalare, e sempre su queste questioni, il dubbio parla del Portogallo, del voto che c'è stato dopo che il governo era caduto per un falso scandalo o corruzione. E lo ricorda il dubbio, l'intercettazione tarocca ha aperto le porte di Lisbona all'ultradestra, ne scrive Daniele Zaccaria, e ecco, tutto questo ci dovrebbe insegnare moltissimo. Infine, ancora le commemorazioni per il centenario di Alfredo Basaglia. Basaglia nasceva un secolo fa, scrive Damiano Aliprandi, ma la sua legge è incompleta. Con la prima pagina del dubbio, quando sono le 9:06 primi, noi possiamo andare a chiudere la prima parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, breve intermezzo musicale e poi passiamo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Oh, Minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani, e ricominciamo proprio da dove ci eravamo fermati, dal Dubbio, e da questo che ritengo sia davvero un articolo molto interessante sulle elezioni in Portogallo, non tanto sulla conclusione delle elezioni ma su come si è arrivati a queste elezioni. Ne scrive Daniele Zaccaria, che si chiede nel titolo: i pasticci dei PM, chiamiamoli pasticci, hanno regalato il Portogallo ai populisti? Il centrodestra vince di misura le elezioni anticipate, ascesa dei nazionalisti di Chega, il premier Costa si era dimesso perché sotto inchiesta, ma fu uno scambio di persona, chiamiamolo così. La coalizione centrodestra di Alleanza Democratica ha vinto le elezioni politiche in Portogallo, spiega Daniele Zaccaria. Un'affermazione di strettissima misura, 28,6% contro il 28,5% del Partito Socialista, al potere da 10 anni. Praticamente una parità che apre una fase incerta per il paese iberico, in cui non si intravede a breve termine nessuna plausibile maggioranza. A sparigliare il quadro è l'affermazione sorprendente dell'estrema destra di Chega, che con il 18,5% triplica i numeri di 4 anni fa, conquistando 48 seggi parlamentari. Alleanza Democratica ne ha 80, il Partito Socialista 78. Chega è guidata dal 41enne André Ventura, un ex professore di diritto e giornalista sportivo, noto per le sue posizioni radicali, ammiratore di Donald Trump, Jair Bolsonaro e Viktor Orbán, che oltre ai soliti anatemi contro i migranti e l'Unione Europea, in campagna elettorale ha portato avanti una linea ferocemente anticasta, denunciando la corruzione del Partito Socialista e dell'ex premier Antonio Costa. Ma sul risultato elettorale portoghese pesano come un macigno le iniziative e i grossolani errori commessi dalla Procura di Lisbona, che per molti versi hanno spianato la strada al partito di Ventura. Tutto comincia lo scorso 7 novembre, quando Costa annuncia le sue dimissioni in seguito all'arresto di 3 personaggi a lui molto vicini: il capo di gabinetto Vito Rescaria, l'imprenditore amico personale Diogo Lacerda Machado e il sindaco socialista di Sines, Nuño Mascarenhas. Lo stesso Costa era stato coinvolto direttamente nell'inchiesta che i PM lusitani hanno battezzato Operazione Influencer. Questo, quindi non siamo i soli, non è solo la magistratura italiana a trovare questi nomi roboanti, e che riguarda la concessione di alcuni appalti per lo sfruttamento minerario del litio e dell'idrogeno verde. Il suo nome era infatti uscito fuori in un'intercettazione telefonica e per questo motivo era finito dritto nel registro degli indagati per traffico di influenza, appropriazione indebita e truffa. È la prima volta nella storia del Portogallo che un capo di governo in carica rassegna le dimissioni in seguito a un'inchiesta giudiziaria, e probabilmente si è trattato di un gesto troppo impulsivo per un uomo politico che fino a quel momento ha avuto una carriera radiosa. Amato dalla sua base, stimatissimo nei corridoi di Bruxelles, aspirava a ricoprire cariche importanti all'interno dell'Unione Europea, indicato da molti osservatori come il possibile successore dell'alto rappresentante per gli affari esteri, Josep Borrell. Per Perché si è trattato di un gesto eccessivo? Per il semplice e sconcertante fatto che il Costa, puntato dai magistrati e sbattuto in pasto al processo mediatico, non fosse affatto il Premier, ma un suo omonimo, ossia il ministro delle Infrastrutture Antonio Costa Silva. Un errore grossolano segnalato agli organi di informazione dagli avvocati di Lacerda Machado e che dopo alcuni giorni la stessa procura è stata costretta ad ammettere pubblicamente. Costa non c'entrava nulla, dunque, ma intanto il terremoto politico era in atto. Il Presidente della Repubblica aveva accettato le sue dimissioni e il voto era già stato fissato per il 10 marzo. Tutto per un banale errore di trascrizione, se si vuole ipotizzare la buona fede degli inquirenti, che ha tirato la vola dall'estrema destra di Andrea Ventura. Nel frattempo l'inchiesta è iniziata a sgonfiarsi in modo clamoroso, sconfessata dallo stesso giudice per le indagini preliminari. Nuno Dias Costa, che dopo aver letto le carte ha ordinato la scarcerazione degli arrestati, facendo decadere le accuse di corruzione e mantenendo solo quelle per il presunto traffico di influenze, con il solo obbligo di non lasciare il Portogallo per la durata dell'inchiesta. E però evidentemente, diciamo, la frittata era già stata fatta. A proposito di parole che forse, diciamo, non sono proprio così come sono state riportate sulla stampa, a pagina 11 di oggi il Corriere della Sera ospita una lunga intervista al cardinale Parolin, che è il segretario di Stato Vaticano, quindi il ministro degli esteri del Vaticano, e che interviene sulla spinosissima questione della guerra in Ucraina e delle parole di Papa Francesco, che hanno fatto molto scalpore nei giorni scorsi. La prima condizione per la pace è mettere fine all'aggressione, questo il titolo dell'intervista di Gianguido Vecchi. Esordisce così Parolin. Come ricordato dal direttore della Sala Stampa Vaticana, citando le parole del Santo Padre il 25 febbraio scorso, l'appello del Pontefice è che si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura. In tal senso è ovvio che la creazione di tali condizioni non spetta solo a una delle parti, bensì a entrambe. La prima condizione mi pare sia proprio quella di mettere fine all'aggressione. Non bisogna mai dimenticare il contesto, in questo caso la domanda che è stata rivolta al Papa, il quale in risposta ha parlato del negoziato e in particolare del coraggio del negoziato, che non è mai una resa. La Santa Sede persegue questa linea e continua a chiedere il cessate il fuoco, e a cessare il fuoco dovrebbero essere anzitutto gli aggressori e quindi l'apertura di trattative. Il Santo Padre spiega che negoziare non è debolezza ma è forza, non è resa ma è coraggio, e ci dice che dobbiamo avere una maggiore considerazione per la vita umana e per le centinaia di migliaia di vite umane che sono state sacrificate in questa guerra nel cuore dell'Europa. Sono parole che valgono per l'Ucraina come per la Terra Santa e per gli altri conflitti che insanguinano il mondo. Rimane sempre la possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica. La guerra scatenata contro l'Ucraina non è l'effetto di una calamità naturale incontrollabile, ma della sola libertà umana, e la stessa volontà umana che ha causato questa tragedia, anche la possibilità e la responsabilità di intraprendere passi per mettervi fine e aprire la strada a una soluzione diplomatica. E ancora riguardo il conflitto israelo-palestinese, chiede Vecchi che cosa hanno in comune le due situazioni. Le due situazioni hanno certamente in comune, risponde Parolin, il fatto che si sono pericolosamente allargate oltre ogni limite accettabile, che non si riesce a risolverle, che hanno dei riflessi in diversi paesi e che non possono trovare una soluzione senza un negoziato serio. Mi preoccupa l'odio che stanno generando, quando mai si potranno rimarginare ferite così profonde, si chiede Parolin. E questo, diciamo, è il quadro, come dire, diplomatico in cui Parolin è andato a inserirsi, l'interpretazione autentica, direbbe un giurisperito, delle parole del Santo Padre. Poi se noi avessimo, diciamo, degli insider in Vaticano, cosa che purtroppo non abbiamo, potremmo divertirci a riflettere sul fatto che la famosa intervista del Papa alla televisione svizzera, da cui poi è uscito fuori, da cui è uscito tutto il bailamme e le grandi polemiche, in realtà, diciamo, era stata anticipata da una intervista in cui diceva esattamente le stesse cose su una rivista, mi pare, delle edizioni paoline, quindi molto vicine al Papa. E lì c'erano tutte le dichiarazioni che messe una dietro l'altra non gettavano grande scandalo. Lo scandalo è stato provocato, lo scandalo, il dibattito, la polemica, chiamiamola come vogliamo, da quell'espressione bandiera bianca che è stata un po' estrapolata evidentemente, e qualcuno antipatico ritiene che questa estrapolazione sia dovuta al fatto che fra poco dovrebbe uscire un nuovo libro del Santo Padre, un libro in cui fra le altre cose si metterà l'accento sui rapporti ottimi, secondo Bergoglio, fra lui e il Papa precedente, Papa Ratzinger, e su invece i pessimi rapporti che Ratzinger aveva con una parte della curia, quella più reazionaria, che al momento è molto impegnata nell'opposizione a Bergoglio, quella stessa parte che avrebbe tutto l'interesse a far alzare il polverone sulle questioni ucraine per far sì che il contenuto del prossimo libro venga un po' oscurato, se ne parli un po' di meno. Ma questo, ovviamente, avere fonti interne o conoscenze che non sono nelle nostre possibilità, purtroppo. Poi a questo punto passiamo rapidamente alle questioni, alle altre questioni dagli esteri. Da Gaza, colpito il bunker di Hamas, scrive il Corriere a pagina 16, forse ucciso il numero 3 di Hamas, dice Israele. Intanto arriva il piano USA per una tregua breve. Washington sta ancora cercando la via per una pausa nel conflitto per il Ramadan. E poi dagli Stati Uniti, Trump, spuntano lodi a Hitler, il tycoon insulta Biden, più tasse sui ricchi è la risposta del presidente in carica. Presentato il budget da 7.300 miliardi di dollari al Congresso. Con questo direi che possiamo chiudere la lettura del Corriere. Non ci siamo soffermati sulle questioni relative alle elezioni in Abruzzo, a cui pure il Corriere dedica enorme spazio, perché lo possiamo fare anche sulle pagine di Repubblica. Qui si parte, quantità di fogli davvero notevole, dappertutto. Qui si parte dal centro-sinistra, la sconfitta in Abruzzo agita il campo largo, arrivano le parole rassicuranti di Prodi, però che utilizza metafore contadine, dovete coltivarlo. I democratici, c'era Ratzinger che era un umile vignaiuolo della vigna del Signore, evidentemente piacciono queste metafore. I democratici trainano l'alleanza, i 5 Stelle in cali, i centristi arrancano, basta discussioni, chiede Alleanza Verdi Sinistra, che insieme al PD è andata piuttosto bene, ma nelle altre regioni al voto manca l'intesa. C'è una lunga intervista a Elly Schlein che dice: non demordo, batteremo Meloni, se restiamo uniti ce la giochiamo. E poi subito dopo un'analisi del Movimento 5 Stelle, Conte si risveglia partner debole e allarme radicamento nei territori. Dall'altra parte della barricata, nel centrodestra, la crisi della Lega, Salvini arriva ultimo e gli alleati temono sgambetti al governo. Il segretario nega il flop e prepara una convention a Roma. Sulle europee intanto Tajani vede il sorpasso di Forza Italia sulla Lega e punta sul ricordo TV di Berlusconi. Vabbè, e poi ci sono le analisi del voto, anche qui la poca eleganza di Marsilio nella Vittoria, che diciamo era stata ricordata anche dal Foglio, e la segnalazione di come il diciamo la vittoria di Marsilio sia arrivata soprattutto grazie alla città e alla provincia dell'Aquila. Marsilio ha vinto in 3 province su 4, Pescara, Chieti e l'Aquila, mentre a Teramo per un soffio ce l'ha fatta il centrosinistra, ma è all'Aquila che le percentuali sono state davvero imponenti, oltre il 61% contro il 38,7% del suo avversario. Poi abbiamo le cartelle fiscali cestinate dopo 5 anni, il governo in soccorso di chi non paga, rateizzazioni facili fino a 120 mesi se ci si dichiara in difficoltà, i dubbi dei tecnici del MEF sulla tenuta dei conti. Poi il Portogallo è boom sovranista, ma Lisbona resiste, non vogliamo estremisti al governo, i conservatori vincono ma senza maggioranza, la sinistra vi daremo il via libera. La fine del miracolo portoghese, scrive Alessandro Oppes, i socialisti di Costa sconfitti da populismo, scandali e Carovita. È significativo come Repubblica non ci dica quasi per niente il fatto che l'inchiesta da cui è nata la fine del governo Costa sia ormai, insomma, è palesemente, evidentemente un'inchiesta finta. Però diciamo su questi temi Repubblica diciamo un po' la coscienza sporca, evidentemente. Anche Repubblica, poi, come il Corriere, parla delle dichiarazioni che definirle imbarazzanti, gli si fa un favore di Trump su Adolf Hitler, e poi mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda la lettura di Repubblica. Ovviamente, come sempre al termine, andremo a dare un'occhiata alle cronache romane. Vediamo un po' il manifesto che dice, pure qui c'è abbastanza mestizia per le elezioni in Abruzzo, la provincia dell'Aquila incorona Marsilio e ferma il centrodestra, Meloni e Tajani brindano, Salvini sempre più nell'angolo, per la Schlein il bicchiere è mezzo pieno, adesso si va avanti con la coalizione. E poi c'è un'intervista alla coordinatrice della segreteria del PD, nonché grandissima, diciamo, partigiana dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle, Marta Bonafoni, che spiega ancora una volta la sua posizione: gli elettori ci chiedono unità, il vento della Sardegna non si è fermato. Poi abbiamo i taxi del mare, a proposito di populisti gialli e populisti verdi. Qui siamo a pagina 5, prima recidiva, la SIAI4 a rischio confisca, il governo alza il tiro contro le ONG, 2 mesi di stop alla nave umanitaria, nei 21 casi precedenti mai applicata la reiterazione dell'illecito. Giovedì a Brindisi pronuncia di merito sul caso Ocean Viking, il decreto scricchiola. Poi da Monfalcone, la comunità islamica può riunirsi ma in un sottopasso, il questore ha indicato anche un parcheggio in zona industriale, querelo tutti quelli che dicono che io impedisco di pregare, annuncia la sindaca. E poi abbiamo le 6 assoluzioni per il caso Consip, poche righe per il manifesto, forse avrebbe meritato qualcosa di più. di Salisburgo abbiamo detto, Salisburgo cambia musica, i comunisti vanno al ballottaggio, sfida rosso, rosso scuro con i socialdemocratici, dopo Graz anche la città di Mozart potrebbe avere un sindaco della KPOE, sarebbe la formazione che mette insieme comunisti e giovani verdi, la KPOE Plus, scusate. E tutto questo in controtendenza in un paese dove il partito di estrema destra FPOE viaggia intorno al 30%. Dalla Francia il dibattito sulla legge sul fine vita, proteste e consensi per la proposta Macron, contrari cattolici, ordine dei medici e le organizzazioni per le cure palliative, la direttiva Rider di cui parla molto diffusamente Avvenire, fra poco alla fine Bruxelles trova il compromesso, la Germania astenuta. No, dalla Francia. Un'intera pagina per le elezioni in Portogallo, le incognite portoghesi, l'unico vincitore è il partito xenofobo, i conservatori superano di un soffio i socialisti in attesa delle schede dall'estero. Il Partito Socialista perde 500.000 voti, male i comunisti, ma restano in Parlamento. L'estrema destra sfonda nelle regioni del miracolo economico, Algarve, Alentejo e Setúbal. Aree che in alcuni casi, tipo l'Alentejo, erano veramente molto molto povere. Poi abbiamo gli esteri con la Birmania, la battaglia di Miawadi mette la giunta militare spalle al muro. La città è uno snodo centrale per il commercio e si combatte qui fra eserciti e le milizie del Karen National Liberation Army. Intanto Justice for Myanmar chiede l'espulsione dall'Italia di Rachel Taiza. Dalla Birmania a Haiti in fiamme, Port-au-Prince brucia, le gang a un passo dalla presa del potere, scrive Claudia Fanti, escalation dopo il rifiuto del primo ministro de facto Ariel Henry di indire le elezioni. Bukele, presidente salvadoregno, colui che con pugno di ferro ha sgominato le maras salvadoregne, pugno di ferro, misure draconiane, violenza pesantissima e anche va segnalato purtroppo è un dato di fatto, grandissimo sostegno da parte della popolazione. Bukele si propone come salvatore di Haiti. Gli USA spingono per la missione a guida Kenya, che però non piace né agli haitiani, che non vogliono avere una missione internazionale in casa, né ai keniani, che non vogliono impelagarsi in una situazione spaventosa come quella di Haiti. Poi abbiamo l'Armenia, il governo armeno sta valutando di chiedere l'adesione all'Unione Europea. E così scrive il manifesto, però poi non ci sono altre segnalazioni. Quindi abbiamo due pagine sulla Palestina, come sempre Michele Giorgio, bombe e scatolette, non c'è festa nel Ramadan di Gaza, attacchi anche nel mese sacro dell'Islam, Tel Aviv annuncia l'eliminazione di un leader di Hamas. E poi dall'Aquila, Yesh, indagato all'Aquila, pianificava attentati suicidi, in arresto anche altri due palestinesi, qui a scrivere è Mario Di Vito, l'inchiesta nata a Tel Aviv basata su chat e social. Oggi l'udienza per l'estradizione con cui ci collegheremo intorno alle ore 11. Quindi dopo le due pagine per la Palestina, due pagine per l'Ucraina, nel Donetsk si scavano trincee in attesa dei jet F-16 a luglio, Scholz rifiuta altri missili a lungo raggio, Macron organizza una coalizione per inviare armi. Il conflitto si è evoluto da una guerra di scorte a una guerra di produzione, dice Borrell. Poi Luca Cocci interviene sulle parole del Papa, anche lui. E il solito negoziare del Papa è diventato arrendersi, fuoco di fila d'alzo zero contro Francesco. In Ucraina satira e politica scatenate sulla bandiera bianca, critiche anche da USA, Germania e NATO. Poi Guido Calderón firma una lunga e interessantissima pagina di letture sulla Russia, pagina 14. Luci oscure dell'ideologia russa, un percorso di lettura alla vigilia delle elezioni presidenziali che si svolgono nel paese dal 15 al 17 marzo. Analisi e letture dell'era Putin tra generazione Z, affari e repressione e inedite forme di resistenza. Sono vari i volumi consigliati: La Russia che si ribella, Maria Chiara Franceschelli e Federica Varese, Per altra economia, che presenteremo qui prossimamente. E poi Putistan per Chiare Lettere, I figli di Putin di Ian Garner per l'inchiesta Books, e insomma ce ne sono svariati altri articoli sicuramente da segnalare. Chiudiamo con l'ultima pagina, in cui Luciana Castellina ci parla del quarticciolo ribelli. In questo pezzo di Roma già resistente ai nazisti nasce un sindacato di strada che ha elaborato con cittadini e progettisti un piano per la riqualificazione e punta alla comunità energetica. Ultima pagina del manifesto di oggi. 9:36 minuti primi, ultimo intermezzo musicale, e poi concludiamo con le testate nazionali che ci mancano e le cronache romane. Be coming into the break of Allora, 9:42, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa mattutina con con gli ultimi quotidiani nazionali che ci rimangono e poi le cronache romane. Per quanto riguarda Avvenire, qui l'apertura, a differenza degli altri quotidiani che abbiamo visto, è per le guerre. Subito si comincia con l'Ucraina, tema che è piuttosto caro a Avvenire, specie dopo tutte le polemiche sulle parole del Papa. L'Ucraina, la forza del negoziato. Nel diritto internazionale la bandiera bianca è un segnale esplicito per chiedere un colloquio, non per dichiarare la resa, siano gli altri a fermarsi, dice Zelensky. Gli ucraini rifiutano soluzioni, dice il Cremlino, la pace dipende da Mosca, per Biden. Le prove di Francesco alla TV svizzera, secondo Avvenire, hanno aperto spazi di confronto. Intanto Kiev convoca il nunzio apostolico. E poi Daniele Zappalà ci parla delle conseguenze della guerra sulla comunità accademica, la resistenza degli scienziati di Kiev, bisogna tutelare i ricercatori. Spiega l'egiziana Amal Kasri, a capo dell'unità per la cooperazione mondiale nella ricerca fondamentale presso l'UNESCO. Resto e costruisco ponti con chi è in esilio, la testimonianza della scienziata Cristina Gnatenko. Dal Ucraina alla Palestina, una mini tregua per Gaza alla fame, l'offensiva su Rafa sembra slittare, scrive Anna Maria Broggi. La CIA preme per una pausa di almeno 2-4 giorni per far entrare gli aiuti. Colpito a Nusayra il bunker dove si sarebbe nascosto il numero 3 di Hamas. E intanto arrivano in Italia altri 14 bambini feriti nella striscia. Poi sicuramente da segnalare per Avvenire la questione relativa alle misure contro il fentanyl. Sul fentanyl arriva la stretta del governo, un piano condiviso fra tutti i ministeri. A febbraio la circolare del Ministero della Salute che innalzava l'allerta negli ospedali e nelle ASL verso le nuove linee guida di prevenzione contro l'uso delle droghe sintetiche. Non è un allarme, sostiene Palazzo Chigi, ma dobbiamo essere preparati a evitare overdose e morti, il coinvolgimento dei SERD e delle comunità. Il fentanyl, spiega Avvenire, è un oppioide sintetico che in ambito sanitario è utilizzato come anestetico e analgesico in chirurgia e in cure oncologiche. Se usato come sostanza psicotropa, ha una potenza 100 volte superiore a quella della morfina. Poi la consueta, ai noi, sezione dedicata alla cosiddetta Odissea degli ultimi. Oggi la racconta Daniela Fassini, il naufragio dimenticato in Tunisia, lo sbarco del Geo Barents. Sono in tutto 10 le vittime dell'ultimo incidente, salvi in 24. Nuovo SOS intanto per 85 persone. Ancora i dati sull'abbandono scolastico di bambine, bambini, adolescenti stranieri o di seconda generazione. Troppi gli stranieri via da scuola, l'Italia copia i modelli europei, qui siamo a pagina 9, il 30,1% di dispersione è un tema drammatico, dice il ministro Valditara, non possiamo continuare con questo sistema. Una sociologa, Camilla Borgna, porta esempi positivi, quelli della Gran Bretagna per esempio o quello della Norvegia. Si parte dai servizi per l'infanzia. In Regno Unito, dalla Borgna, la dispersione si contiene grazie a una minore segregazione scolastica che si traduce nelle cosiddette scuole ghetto, un fenomeno ancora piuttosto grave in Italia, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Va anche detto, riprende la sociologa torinese, che rispetto all'Italia gli immigrati in Gran Bretagna partono con il vantaggio di conoscere già la lingua, soprattutto i cittadini provenienti dai paesi del sud-est asiatico o dell'Asia orientale. Però sicuramente ci sono delle, se non un modello, insomma, delle esperienze da poter osservare. La Gran Bretagna, ma anche la Norvegia. Un altro dato che viene segnalato con, diciamo, grande favore è che per esempio in Gran Bretagna, ma pure in Spagna, il percorso scolastico è comune fino a tutte e tutti fino a 16 anni, mentre in Italia, come è noto, si sceglie dopo la terza media, quindi arrivati al 14° anno di età. Peraltro ci sono paesi che stanno anche peggio di noi da questo punto di vista, come mi pare di ricordare la Germania. A pagina 13 l'accordo sui rider a livello europeo. Nel nuovo accordo dell'Europa sui rider, la presunzione che siano dipendenti, ok, del Consiglio europeo alla direttiva sui lavoratori delle piattaforme. Dopo il voto contrario di poche settimane fa, starà ai singoli stati fissare le regole per definire quando debbano essere contrattualizzati. E con questo credo che possiamo dichiarare conclusa anche la lettura della Avvenire. Le cronache, diciamo, dai quotidiani nazionali, e le concludiamo con due contributi che possiamo trovare sul Foglio, relativi alla estrema destra francese e portoghese, che sembrano, diciamo, abbastanza preoccupare i due estensori degli articoli. Cominciamo dalla Francia, perché il sovranismo francese va così forte, la bardella mania. Parigi, Jordan on t'aime, Jordan ti amiamo, gridano due ragazzi mentre il loro idolo cammina tra gli stand del Salone dell'Agricoltura, appuntamento imprescindibile per ogni politico francese, la messa laica della ruralità. Perché tanto amore? È un bel ragazzo, incarna il rinnovamento di tutto ciò che odiavamo nel Front National, dice il primo che lavora nel settore dell'aviazione. Mette del miele francese sull'estrema destra, aggiunge il secondo, disoccupato. Jordan è Jordan Bardella, 28 anni, presidente e capolista alle elezioni europee del Rassemblement National, il principale partito sovranista francese. È l'uomo chiave della normalizzazione del Rassemblement National, ha scritto l'Opinion. Era visto come un cyborg, un robot che non sorrideva mai e non poteva far breccia nel cuore dei francesi, lanciato al centro della scena troppo presto dalla sua madrina Marine Le Pen. Ma da quando ha preso le redini del partito nell'autunno del 2022, diventando il primo leader frontista senza il cognome Le Pen, la sua ascesa in termini di popolarità è stata folgorante. Secondo un sondaggio pubblicato all'inizio del mese, Bardella è la seconda personalità politica più popolare di Francia, dietro solo all'ex primo ministro Edouard Philippe, ma davanti al suo pigmalione Marine Le Pen. Corsi di comunicazione accelerati, una presenza quotidiana su TikTok, ma anche quella che il suo staff chiama la strategie du selfie. Sono questi i principali ingredienti del Marco Bardella, il tentativo di rendere più cool e accattivante la destra identitaria francese. A Marsiglia, dove lo scorso 3 marzo ha tenuto il suo primo meeting di campagna per l'Europa con uno slogan «La France revient», dagli echi reganiani, il celebre «America is back», «L'America è tornata», ha accontentato tutti o quasi i ventenni che chiedevano selfie e fotoricordo. È la Bardella mania, dicono i suoi fedelissimi. Poi è salito sul palco per cannoneggiare contro Macron e il macronismo e ringraziare con occhi dolci la sua Marine seduta in prima fila. Madame la future présidente de la République, come la chiamano gli elettori di destra, di cui sogna di essere il primo ministro nel 2027. Fra 3 mesi ci sono le europee, in vista delle quali il partito sovranista francese è molto solido. Secondo un'inchiesta, Rassemblement Nazionale, trainato da Bardella, è accreditata al 31% con un vantaggio di 13 punti sulla lista della maggioranza macronista Renaissance. Si conferma la tendenza iniziata nel 2011 con Marine Le Pen. Rassemblement National è diventato il partito degli operai e della funzione pubblica, sostituendo le vecchie sinistre socialiste e comuniste. È infatti il 57% degli operai a dirsi pronto a votare la lista di Bardella e il 44% dei funzionari pubblici. A vantaggio di Bardella, lui che tiene sempre a sottolineare di essere un figlio dell'immigrazione, un francese di sangue misto italiano al 75%, c'è anche il fatto di non essere un Le Pen, di non avere quel cognome che tanti ancora collegano a posizioni estremiste incompatibili con un partito che aspira a governare la Repubblica. E questo dalla Francia, insomma, non c'è molto da essere sereni, mentre in Portogallo l'avanzata della destra rovina la festa al centrodestra. Ci trasferiamo a Lisbona. La lunga maratona elettorale portoghese del 10 marzo è iniziata con un vantaggio piuttosto netto agli exit poll per i conservatori di Alleanza Democratica, ma poi è finita con i socialisti che recuperavano terreno e una vittoria dei conservatori al photo finish. E questa coalizione di socialdemocratici, popolari e monarchici sulla carta potrebbe persino perdere visto gli esiti ancora incerti del voto all'estero. Lo scarto è così scarso che un leader trampiano griderebbe al furto e scalderebbe i picchiatori a bordo di Capitol Hill. Invece il socialista Pedro Nuno Santos, parlando già ben oltre la mezzanotte, ha riconosciuto la sconfitta senza mezzi termini, anche se è solo dello 0,1%. Gli dà meno grattacapi, toccherà infatti al vincitore, il socialdemocratico Luis Montenegro, in Portogallo il Partito Socialdemocratico è di centrodestra, far quadrare il cerchio della governabilità. In Portogallo, senza un esplicito voto di sfiducia, il governo può sempre insediarsi, ma se vuole far passare le sue leggi deve cercarsi volta per volta i voti in aula. Ma riuscirà Montenegro a cavarsela con i 79 deputati del suo partito, magari l'aiuto di un manipolo di liberali, senza il sostegno del battaglione di André Ventura e del suo partito Scega, che in Europa sta con Matteo Salvini e Marine Le Pen, in America con Donald Trump e Jair Bolsonaro, vero trionfatore della notte? Ecco, tutto questo è tutto da verificare. I socialisti pensano di potersi riprendere il paese in poco tempo. Il resto della sinistra fa risultati insufficienti per aspirare a un ruolo come nel 2015. Questi i report dalla Francia e dal Portogallo. Quando sono le 9:55 chiudiamo la nostra rassegna stampa con le cronache romane, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Per quanto riguarda Repubblica, l'attenzione per la cronaca nera sul litorale romano, sul litorale ostiense, Ostia senza tregua, fiamme e bombe scuotono il litorale, brucia il Max Village tra Capocotta e Torvaglianica, ma lo stabilimento non è l'unica attività finita nel solito intreccio fra clan e balneari. Oltre ai lidi fanno gola ristoranti e autosaloni. E poi un reportage, poi è stata un'intervista a Alfonso Sabella, giudice, ex assessore alla legalità. Il rogo è un segnale, ma la politica cerca solo i voti. E infine l'oro del decimo municipio, così lo chiama Repubblica, dal Zagaia all'Arenile del Settimo Cielo, spiagge e chioschi a gara dopo 24 anni. A bando 3 lotti su 5 a Capocotta, prima sanati abusi e canoni arretrati. Poi la querella sul Teatro di Roma, ve la ricorderete, due direttori al Teatro di Roma, ma Giorgetti si tira indietro, destra e sinistra mettono nero su bianco la pace già firmata da settimane, il problema ora è trovare il nome giusto per la poltrona di direttore generale, terzo no, dopo quelli di De Fusco e Cutaia. E sui nuovi fuori imperiali in comune arriva l'archistar Carrillo, anzi João Luiz Carrillo de Grasa, uno degli autori più rappresentativi dell'architettura contemporanea portoghese. E poi, sempre a proposito di grandi lavori, Maxi Arena di Tor Vergata, cantiere da 37 milioni per il Giubileo dei lavoratori, terminata la messa in sicurezza e superato il collaudo della vela di Calatrava, sono costati 13 milioni, prevista anche la riqualificazione dell'area nord con un parco attrezzato per lo sport. La cronaca nera sulle strade, infine tre vittime in poche ore sulle strade, morti due pensionati e un rider, due anziani investiti a Coglianiene e al Tuscolano, a Fiumicino un 48enne pakistano è stato travolto dalla sua stessa autovettura. Così è la cronaca romana di Repubblica. La cronaca romana del Corriere invece ci parla del traffico caos a causa dei furgoni che consegnano pacchi ogni giorno, 900.000 consegne, e il traffico va in tilt per traffico in tilt e code dal centro alla periferia. Poi cronaca nera, stavolta dal Pigneto, spacciano, rubano, fanno i bisogni, accoltella un ragazzo al Pigneto, grave un senegalese, denunciato il figlio di Dario Chianelli, autore del raid anti-bengalesi nel 2008, stavolta una coltellata a una coscia a un giovane senegalese che è stato salvato da un poliziotto che ha fermato l'emorragia alla coscia, appunto figlio d'arte, e suo padre è stato denunciato nel 2008 per un assalto a un mini market bengalese al Pigneto. Belle persone, e le 10 che stanno per scoccare fra pochi secondi, e noi con le cronache romane del Corriere possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.